Tempi supplementari. L'approfondimento del venerdì sera di Radio Popolare.
Bentrovati a Tempi supplementari, buonasera a tutti, da Valentina Redaelli. Oggi puntata speciale che dedichiamo al centenario del genocidio del popolo armeno, il primo genocidio del XX secolo. Lo sterminio partì con rastrellamenti e operazioni di pulizia etnica a Costantinopoli, la capitale dell'impero ottomano, esattamente come oggi, la notte del 24 aprile 1915. Ormai restano in vita pochissimi testimoni diretti, oggi ultracentenari. Il ricordo, come sentiremo, viene tramandato da figli, nipoti e bisnipoti delle vittime e dei superstiti. In questa mezz'ora ascolteremo alcune di queste storie familiari insieme alla ricostruzione di ciò che è stato ed è passato sotto silenzio per molti anni. E allora cominciamo questo viaggio nella memoria con un servizio realizzato qualche anno fa da Chiara Battaglia per Radio Popolare.
Costantinopoli, 1915. È la notte del 24 aprile. Le guardie turche bussano alla porta della borghesia armena. Intellettuali, sacerdoti, dirigenti politici, professionisti, più di 2300 armeni vengono arrestati e uccisi nel giro di 2 giorni. Il genocidio è iniziato. Da questo momento in poi, migliaia di famiglie armene vennero prelevate dalle loro città e costrette a marciare per settimane verso Aleppo, nell'attuale Siria, o ancora più sud, verso il deserto di Deir el-Zor. Poi, il nulla. Secondo gli storici, vennero uccisi almeno 1.200.000 armeni, ma le cifre oscillano a seconda delle fonti. Molti morirono di fame o sete durante il cammino, alcuni vennero impiccati o bruciati vivi perché tentarono di scappare dalle colonne in marcia, altri furono rinchiusi in delle grotte e lasciati morire, altri ancora invece, caricati a bordo di navi, una volta al largo vennero annegati nel Mar Nero.
La guerra, avete visto, non va come vorremmo. I russi premono con più forza del previsto, ma dobbiamo resistere. Voi vi rendete conto di cosa significherebbe la nostra sconfitta? La fine del nostro progetto. La grande Turchia. La Turchia ai turchi. Ma è come ora dobbiamo essere decisi, pronti a liberarci dai nemici interni. La Grecia è dei greci! La Francia dei francesi! Perché la Turchia non deve essere dei turchi?
Fuori la marmaglia degli armeni! Questa gente ricca! Falsi e traditori!
Gli armeni sono pronti! Sì, sono pronti ad accogliere i russi!
Ecco il perché del massacro. Questo passo del film dei fratelli Taviani, La masseria delle allodole, lo spiega bene. Il gruppo politico dei giovani turchi aveva il progetto di riunire i turchi dell'Anatolia a quelli del Caucaso. Ma gli armeni stavano lì, in mezzo, a mo' di cuneo, un ostacolo geografico. Un popolo storicamente cristiano che in più occasioni aveva già rivendicato la sua autonomia. Insomma, gli armeni erano un nemico interno perfetto per incanalare il malcontento del popolo turco dopo l'indebolimento dell'impero ottomano. Intanto la Prima Guerra Mondiale era in corso e la Turchia partecipava, a fianco della Germania e contro la Russia. Il film, tratto dal racconto di Antoni Arslan, è in gran parte autobiografico. Narra la storia di una famiglia armena che vive il genocidio. Alla fine del film, una donna, scoperta mentre stava scappando dall'accampamento dei deportati sotto le mura di Aleppo, si lascia uccidere dalle guardie per salvare i suoi 4 bambini.
Forse questo è un episodio importante, come questa sorella, sorellastra di mio nonno, durante la deportazione, quasi insomma, si offrì come vittima perché si lasciò uccidere per salvare i 4 nipotini, 3 bambine e un maschietto che sopravvisse perché era stato vestito da donna. Se è presente il film dei Taviani fa vedere che lo vestono da donna. Avete visto, il film si chiama, nella realtà della mia famiglia, il nome era Nubar perché i nomi li hanno cambiati i Taviani. Questi bambini appena salvati sono stati per un anno in una cantina di Aleppo, perché se fossero usciti sarebbero stati rispediti in deportazione.
Così, dopo diverse traversie, i ragazzini riusciranno ad arrivare in Italia. Secondo la maggior parte degli storici, nel genocidio del 1915 morirono 1,5 milioni di armeni. Alcuni però riuscirono a salvarsi, molto spesso grazie all'aiuto di famiglie turche, musulmane.
Singoli turchi, tutti musulmani, singoli turchi, famiglie, persone, salvarono molti bambini armeni, in parte perché le cose non sono mai proprio nette, tutto buono, tutto cattivo, in parte per servirsi di questi bambini a cui salvavano la vita come piccoli servi di casa, no? Delle bambine per inserirle nelle famiglie, perché le femmine armene erano considerate una merce molto pregiata, donne armene, bambine armene che poi inserite in famiglie turche sono state anche pregiate, onorate, hanno vissuto lì, però attenzione, completamente private della loro identità originaria, cioè non potevano parlare la loro lingua, men che meno convertite a forza.
La memoria del Metzigerno si è tramandata in vari modi. Le foto del massacro che sono riuscite a filtrare sfuggendo al controllo turco, i documenti storici che sono venuti fuori, ma soprattutto la memoria si è conservata attraverso il racconto di chi ha perso i propri cari o di chi ha sentito le storie agghiaccianti dei sopravvissuti. Robert Attalian è il vicepresidente della comunità armena di Roma. La sua bisnonna aveva 1 anno e mezzo quando una famiglia turca l'ha salvata dal genocidio.
C'era questa particolarità che lei parlava solo il turco con noi e noi dovevamo rispondere in armeno a lei. Dopo, quando chiesi i motivi, mi raccontarono questo episodio, che lei era stata salvata da una famiglia turca, quindi era stata cresciuta in questa famiglia e parlava correntemente il turco, mentre l'armeno lo parlavo con una certa difficoltà. Questa cosa l'ho saputa poi dopo la sua morte, nel senso che quando era viva nessuno me l'aveva raccontato.
Arminè Sirabian è arrivata in Italia quando era molto piccola. Nel genocidio lei ha perso molti dei suoi cari.
Tutta la famiglia del mio papà, dalla Cesarea, quindi l'Anatolia centrale, sono stati spostati e portati fino a quel terribile luogo di riunione che era il campo di Aleppo. Mi sono morti delle cugine, massacrate proprio in mal modo. Hanno ucciso i 2 fratelli del mio papà, che era un direttore del Banco Ottomano, mio nonno, che era un giudice.
Il marito di Arminè, invece, era riuscito a salvarsi.
E poi mio marito, con suo fratello, bambini, 1 di 7, il maggiore, e l'altro di 4, sono stati spostati da Geve, che è una cittadina vicino a Istanbul, diciamo, 70 chilometri, deportati, loro poveretti sono arrivati fino a Erzurum, cioè oltre Aleppo, che voleva dire la soluzione finale. In fondo a questo terribile deserto di Erzurum c'era il fiume Eufrate e intorno al fiume Eufrate dei cespugli che bruciavano. Il maggiore dei 2 fratelli, quello di 7 anni, ha avuto il sentore di quello che stava succedendo e, con coraggio, tenendo la mano del fratellino del fiume Eufrate pieno di sangue e di cadaveri, hanno nuotato fino all'altra sponda dove dei beduini li hanno salvati.
Per chi ha perso i propri cari o ha sentito i racconti agghiaccianti dei testimoni, il ricordo è indelebile.
Quelli della mia famiglia, cioè del mio papà, me li ha raccontati la mia nonna, che è morta più che centenaria. E quando ero bambina me li raccontava, come li sentiva, mi diceva: nonno, non raccontare le storie del re cattivo. Avessimo ascoltato meglio, sarebbe stato un bene. Io la sento sulla mia pelle. Io mi chiamo come la cugina del mio papà, che è stata massacrata, proprio massacrata in quel modo nel deserto. Io la sento molto. Io, se penso alla Mesopotamia, vedo quei bambini sulla strada di Erzurum, buttati in questo fiume, massacrati. Mi sembra di vederli. Fino alla mia generazione, che l'ha sentita dalle nonne, eccetera, dal papà o da qualcuno che l'ha vissuta veramente, è una cosa diversa. Dopo diventa storia.
E già, dopo diventa storia. Una storia che vale la pena di raccontare.
La persecuzione, come abbiamo sentito, partì dall'antica Istanbul con l'annientamento della mente pensante della popolazione, ma i fatti più gravi avvennero nella parte centro-orientale dell'Anatolia, tra le vittime anche molti antenati di Baykar Sivaslian, presidente dell'Unione Armeni in Italia, Shawki Senussi, lo ha intervistato.
In questo caso dovrei purtroppo parlare della mia famiglia d'origine. Mio padre era di Sevas, antico Sebaste, mia madre era di Erzurum, erano due centri importantissimi della realtà armena. Sevas si trova nel centro, nel cuore dell'Anatolia, Erzurum invece si trova verso l'oriente, verso il Caucaso. Ecco, questi due centri sono stati completamente rasi al suolo e sono stati completamente annientati gli abitanti. I pochi che hanno potuto scappare o sopravvivere, come alcuni frammenti della mia famiglia, si sono trovati dopo il 1919, cioè l'anno dell'armistizio che la Turchia firmerà alla fine della guerra, della prima guerra mondiale, si trovano a Istanbul, perché Istanbul diventerà una città aperta, e lì si riuniscono alcune decine di migliaia di armeni che faranno una specie di nucleo di quella comunità che sopravvivrà fino ai nostri giorni. Oggi a Istanbul ci sono circa 60.000 armeni, con un patriarcato, con una trentina di chiese e anche delle scuole che insegnano la lingua armena.
Ecco, visto che ha accennato alla sua famiglia, le chiedo se sono stati vittime del genocidio e poi come siete arrivati in Italia.
Ecco, tutta la mia famiglia, io sto a Venezia e a casa mia ho due fotografie. Una è una fotografia fatta alla parte di Erzurum, alla parte di mia madre, dove si vedono sette persone. Ecco, volevo precisare che era una famiglia di 36 persone, dei quali solo sette sono sopravvissuti. La parte di mio padre, invece, quelli di Sevas, sono stati completamente annientati. Nella seconda fotografia ci sono purtroppo tre persone, mio nonno, mia nonna e mio padre, che è piccolissimo. Erano dei proprietari terrieri, erano delle persone autoctone che vivevano da generazioni e generazioni, da millenni su quei territori, e oggi non è rimasto nessuno, se non qualche famiglia, qualche piccolo gruppo turchizzato, islamizzato dei frammenti di armeni.
Come siete arrivati in Italia?
Ecco, i miei genitori non hanno voluto lasciare la loro terra, per cui hanno sempre vissuto a Istanbul, che ormai era diventato la loro seconda patria. Hanno mandato me in Italia, per cui io sono all'età di 12 anni, piccolissimo, sono venuto in Italia a Venezia a studiare in un collegio armeno, allora molto rinomato, che era un liceo scientifico italiano praticamente, e poi decisi di rimanere in Italia. Ho fatto l'università, ho studiato a Ca' Foscari e dal 1980 ho iniziato a insegnare alla Statale di Milano.
L'impero ottomano era al collasso. I nazionalisti, soprattutto ufficiali dell'esercito, decisero di salvare la popolazione turca, che era dislocata in zone separate tra loro, in mezzo le aree abitate dalle minoranze, curdi, greci e armeni, questi ultimi la minoranza più numerosa. Dal 1915, per tre anni, i giovani turchi usarono i curdi, di fede islamica, per sterminare le altre due minoranze cristiane, curdi che poi, tra l'altro, vennero massacrati, a loro volta, dopo il 1918. Ma il genocidio del popolo armeno non fu una questione religiosa, fu perpetrato in nome di un preciso disegno nazionalistico, il panturchismo. Com'è stato possibile che i giovani turchi, un movimento nato per promuovere la democrazia, si siano macchiati di una colpa così grave, la stessa dei nazisti 25-30 anni più tardi? Sentiamo ancora Baykar Sivaslyan.
Purtroppo gli armeni stessi, come i greci, come tanti ebrei, credevano nell'ideologia di queste persone. Non si sono accorti che queste persone volevano mettere insieme le idee, ottime idee, di queste minoranze che in certe parti del loro paese, cioè dell'Impero Ottomano, non erano affatto minoranze, e hanno usato soltanto le loro conoscenze. Perché una buona parte di quegli intellettuali come Daniel Varujan, dei quali noi abbiamo anche le poesie tradotte in italiano, Krikor Zohrab, tanti intellettuali, bravissimi intellettuali armeni, che lavoravano nell'Impero Ottomano ed erano un vanto della realtà ottomana, avevano studiato all'estero, in Occidente, in Europa. E questo gruppo di giovani turchi hanno usato fino al massimo queste possibilità. Io posso raccontarvi l'esempio di Krikor Zohrab, che era un avvocato, un giurista, uno dei massimi inventori della Costituzione ottomana, proprio quella Costituzione che doveva far diventare l'Impero ottomano una realtà più democratica, più aperta, più occidentale. Questa persona ha giocato a carte con uno dei maggiori responsabili del genocidio, con Talat Pasha, e fino alle ore 17 del giorno del suo arresto, quando la sera è stato arrestato e subito ammazzato. La mattina alle ore 11 il Pascià aveva già firmato la sua condanna di morte. Per cui, ecco, questa parte anche poco corretta, questa terribile difficoltà di queste persone di discutere, di avere come interlocutori onesti questi armeni. Questi armeni sono stati usati, l'hanno in un certo senso spremuto tutto il loro sapere, dopodiché sono stati messi alla morte.
Io vi cito due fatti. Raphael Lemkin, che è studioso di diritto e sopravvissuto all'Olocausto, parla per la prima volta nel 1944 di genocidio, perché prima non si parlava di genocidio. Lemkin si riferiva alla Shoah, ma aveva preso spunto dallo sterminio di massa degli armeni. Il ministro degli interni turco ai tempi, ottomano, Talat, in una intervista a un giornalista tedesco, dice: ci hanno accusato di non distinguere tra armeni colpevoli e armeni innocenti, ma ciò è impossibile perché gli innocenti di oggi possono essere i colpevoli domani. Leggendo le memorie di Morgenthau, sembra che i nazisti sono molto ispirati dal genocidio armeno.
È verissimo quello che sta dicendo. Purtroppo noi troviamo dei giovani ufficiali tedeschi durante la prima guerra mondiale come consiglieri a questi tre grossi pascià, questo triumvirato che organizza non soltanto il genocidio degli armeni, ma decide di entrare a far parte della prima guerra mondiale. Noi abbiamo alcuni di questi ufficiali tedeschi durante la seconda guerra mondiale che sono membri del gruppo dirigente del Terzo Reich, ed è quella famosa frase che viene attribuito a Hitler, viene pronunciato proprio nei loro confronti, perché qualcuno di loro, avendo già capito che le cose stavano molto male, nel senso che il mondo iniziava a riscoprire il genocidio degli armeni, c'era qualche voce libera in Europa che pretendeva una certa giustizia, e vedendo il progetto hitleriano di annientare gli ebrei, volevano un attimino dire due parole dicendo: ma guardate che questo potrebbe mettere il popolo tedesco sotto una grandissima responsabilità. Su questo abbiamo un altro personaggio molto interessante, che è Armin Wegener. Armin Wegener era un ufficiale tedesco un ufficiale sanitario tedesco che veniva mandato in Anatolia, e questa persona fotografa tutto quello che vede durante il genocidio degli armeni. Ha un centinaio di fotografie terribili che inchiodano davanti alla propria responsabilità i governanti turchi, e questa persona scrive una lettera di protesta ad Adolf Hitler. Dice, guardi che dice, io come cittadino tedesco non me la sento di affrontare una terribile responsabilità che ci aspetta se noi completiamo un terribile fatto che poi dopo diventerà nella sua globalità la Shoah, perché dice io conosco un altro popolo, dice, quello turco, che oggi siamo praticamente agli inizi del 1940, che dice sta vivendo questo caso di coscienza e stessi problemi non vorrei avere io.
In questa prima parte dell'intervista a Baykar Sivaslian avete sentito citare Morgenthau, un nome che tornerà anche più avanti. Henry Morgenthau era stato ambasciatore americano a Costantinopoli negli anni del genocidio, dal 1913 al 16. Morgenthau era un avvocato ebreo, nato in Germania. Dal suo punto di osservazione all'ambasciata statunitense aveva capito che cosa stava succedendo, aveva avuto accesso a prove schiaccianti. Morgenthau teneva un diario, le sue memorie, nelle quali si definì un inorridito testimone del più orribile episodio nella storia del genere umano, l'assassinio di una nazione. L'ambasciatore denunciava, ma nessuno ascoltava. Prevalsero le alleanze internazionali e le convenienze nazionali, gli interessi geopolitici, insomma. Le grandi potenze che si sarebbero scontrate nei tre anni successivi nella Grande Guerra si erano posizionate, la Germania con la Turchia, mentre gli armeni venivano accusati di essere la quinta colonna della Russia zarista.
Anche questa accusa è stata fatta nei confronti degli armeni, ma questo, se anche fosse stato vero, poteva essere magari addebitato a quelle popolazioni che abitavano sulla frontiera fra la Russia zarista e l'impero ottomano, ma cosa c'entrava un poveretto che abitava a Sevas, che era mille chilometri lontano dal fronte, o in modo particolare tutti gli intellettuali di Costantinopoli, di Istanbul, che erano anche i maggiori personaggi che davano un apporto proprio alla modernizzazione dell'impero ottomano, per cui come ha fatto, cioè erano così sciocchi da scegliere per esempio dei personaggi che sono diventati addirittura primi ministri nell'impero ottomano. Noradun Kian Pasha, tanto per dare un nome, era il ministro degli esteri dell'impero ottomano. Quasi tutti gli ambasciatori ottomani in Occidente, compreso Parigi, Londra, Berlino, venivano scelti più volte da parte diplomatici di origine armena. Voi oggi quando passeggiate per le strade di Istanbul, la vostra guida con grande euforia vi racconterà, vi mostrerà meravigliosi edifici, compreso anche il palazzo sultaniale moderno, e dirà che questi sono i pezzi più belli dell'impero ottomano che ha potuto lasciare alla Repubblica Turca. Sono tutti edifici costruiti da architetti armeni. Cioè, veramente è assurdo un'accusa del genere, perché gli armeni sono stati, forse più dei turchi, coloro i quali hanno aiutato l'impero ottomano a diventare una grande potenza.
Vediamo le responsabilità della comunità internazionale. Ovviamente la Germania in quel momento aveva bisogno di un alleato che era la Turchia, e non fece nulla per fermare il genocidio. L'ambasciatore americano mandava le lettere al governo americano, che rispondeva sempre se non sono in pericolo i nostri cittadini americani, noi non ci muoviamo. Praticamente si è consumato un silenzio totale della comunità internazionale il genocidio armeno.
Questo è vero, e questo silenzio purtroppo continua e ha continuato. Adesso negli ultimi anni c'è qualche voce libera, qualche persona coraggiosa che parla del genocidio degli armeni. Questo silenzio è stato alimentato dai grandi interessi che ha avuto Occidente allora e durante, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lei pensi che l'impero ottomano ha saputo far tacere i primi grosse proteste, ma subito dopo, quando nacque la Repubblica Turca con Mustafa Kemal Atatürk, Occidente aveva il bisogno di trovarsi davanti a una nuova realtà. Cosa era questa realtà? Anche perché da una parte l'Occidente ha fatto di tutto perché l'impero ottomano andasse a pezzi, però in itinere è nato un qualche cosa che molto probabilmente non era nei progetti. È nato la Russia bolscevica. Nel 1917 è nato la Russia bolscevica e si creò una nuova realtà nella parte orientale dell'Europa, per cui l'Europa subito aveva bisogno di una specie di zona di cuscinetto, per cui ha perdonato tutto ai turchi, purtroppo. E chi ha avuto il colpo peggiore da questo perdono sono stati i turchi stessi, perché ai turchi è stato perdonato di costruire un paese liberticida, è stato perdonato un paese dove i giornalisti, gli intellettuali, per poter scrivere due righe dovevano scappare fuori, ma questo per decenni. Alla Turchia è stata perdonata la questione di Cipro, alla Turchia è stata perdonata la questione curda.
Mentre ancora la Turchia di oggi, i vertici istituzionali negano il genocidio, si rifiutano di dare quel nome a quei fatti storici, i discendenti del popolo armeno si fanno carico della memoria. È questo l'ultimo aspetto toccato da Shawki Senussi e Baykar Sivaslian nella loro conversazione.
La memoria ha avuto un itinerario terribile. La memoria della prima generazione è stata assolutamente il silenzio, il più grosso silenzio. Io posso portare un esempio personale. Mia nonna paterna, con la quale io avevo un bellissimo rapporto, fino alla sua morte, non mi ha mai parlato del genocidio, malgrado la sua famiglia era completamente distrutta. Ha iniziato a raccontarmi la storia del genocidio della mia famiglia quando il primo anno, io essendo stato a Venezia e avendo studiato le cose come praticamente nei testi in armeno del Collegio Armeno di Venezia c'era il genocidio, tutta la storia, l'odissea del nostro popolo, quando lei si è accorta che io già sapevo le cose in linea generale, allora ha iniziato a raccontare la storia del genocidio anche della nostra famiglia. Questo è stato praticamente, noi abbiamo saltato una generazione. I nostri genitori non parlavano mai. Abbiamo iniziato ormai come delle persone adulte, da 15-20 anni in su, a sentire le testimonianze dei nostri nonni. I nostri genitori hanno quasi rimosso questa tristezza, questa tragedia dalla loro mente, e forse era per preservare anche noi da questo passato terribile. Comunque in questo momento c'è una generazione, cioè generazioni dei nostri figli. Io ho superato, ahimè, i 60 anni, ho una figlia che va verso i 30 anni della sua vita, e con la nuova generazione è molto interessata, conosce, a questi naturalmente aiutano anche i mass media, cosa che noi, la mia generazione, abbiamo avuto molto tardi a disposizione, per cui studiano, leggono, capiscono e cercano di elaborare questo lutto nel modo probabilmente molto più tranquillo, molto più sereno che la mia generazione, perché nella mia generazione ci sono stati anche quelli che si sono creati dentro di loro, nel loro cuore, un grandissimo rifiuto della realtà turca, un grandissimo, non vorrei usare la parola odio, l'odio non ci appartiene, però c'è stata questa freddezza, questa voglia di non guardare in faccia all'avversario. Ecco, i nostri figli hanno iniziato intanto a imparare forse da noi un pochettino ad affrontare con più serenità questa tragedia e riescono a elaborare così tanto che oggi ci sono dei gruppi di ragazzi, di giovani armeni che sono in contatto con i loro coetanei turchi e addirittura certe volte riescono a affrontare il giorno del 24 aprile a Istanbul, nelle altre città turche, per poter imparare a piangere insieme. Questa forse è la nostra speranza di una riconciliazione.
La riconciliazione, la memoria passano anche attraverso la ricerca dei giusti, il riconoscimento e il senso di gratitudine nei confronti di chi, anche tra i turchi della generazione del genocidio, ha fatto del bene. Il console onorario della Repubblica d'Armenia in Italia, Pietro Kuchukian, anche lui figlio di un sopravvissuto allo sterminio, ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca dei giusti.
Certo, io ho lavorato molto, prima di tutto andando a trovare le famiglie dei giusti stranieri come Morgenthau in America, più che Nansen a Oslo, più che Faisal Hossein in Siria, trovando questi personaggi, rendendo loro onore sul luogo e poi facendo una cerimonia in Armenia. E questo è un mio progetto molto limitato. Poi ho incontrato Gabriele Sdissin e assieme abbiamo fondato quello che è Garivò, la foresta dei giusti. Ecco, e il mio ultimo impegno è quello di scovare, trovare i giusti turchi, i giusti ottomani, e sto appunto finendo un libro su questo argomento.
Che avete trovato, mi sembra, il sindaco di Aleppo.
Sì, il sindaco, ma ne ho trovati tanti altri, sì. Celal Mehmet Celal Bey, ho trovato Mustafa Gazizoglu, ho trovato Hassan Amca. Insomma, ne ho trovati parecchi di questi personaggi, ma lei mi chiederà perché.
Perché?
Ecco, perché. Allora, io cerco in qualche modo una forma di riconciliazione, ovviamente, fra armeni e turchi. Allora, il far conoscere in Turchia che sono ancora orgogliosi di avere istituito uno stato monoetnico, diciamo, turchizzato, e quindi orgogliosi di quei patrioti, diciamo, che hanno edificato lo Stato turco, ma che erano anche dei carnefici, e facendo dei monumenti, delle strade, intitolando a nome loro. Ecco, questo orgoglio verso il male, io vorrei trasferirlo a un orgoglio verso il bene, cioè che altrettante statue vengano edificate in Turchia per quelle persone che hanno salvato gli armeni all'epoca, aiutato o hanno testimoniato la verità. Questo per far vedere che non c'è stato solo il male in Turchia e nello stesso tempo a mostrare anche agli armeni che non tutti i turchi erano malvagi, ma c'erano anche dei turchi che si sono schierati dalla parte degli armeni, spesso a costo della vita, perché circa 15 governatori sono stati uccisi proprio perché non hanno voluto eseguire questi ordini di una barbarie legale, diciamo.